Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
18ª puntata.
In discesa, molla la frizione, schiaccia l'acceleratore. L'autista fece un sorriso rivolto indietro. Certo, Mike, continuò, improvvisando un accento anglo-irlandese a loro beneficio. La Corriera, un modello Chevrolet del 1918, balzò in avanti con il pigolio di un pollastro spaventato. Era mezza vuota, a parte il console, di buon umore, ubriaco, sobrio, disinibito, stravaccato, e Yvonne, seduta, distaccata, ma sorridente. Erano partiti lo stesso. Niente vento, anche se una folata sbatacchiò le tende delle bancarelle lungo la strada. Un attimo dopo stavano beccheggiando nel mare mosso del selciato dissestato. Fecero una sosta al mercato per far salire un gruppetto di donne indie cariche di ceste con i polli vivi. I volti segnati delle donne avevano il colore della ceramica cotta. C'era un che di imponente nei loro movimenti mentre prendevano posto. Due o tre avevano mozziconi di sigaretta infilato dietro le orecchie. Un'altra mordicchiava una vecchia pipa. Il loro volto benevolo, da antico idolo, era abbizzito dal sole, ma non sorridevano. «Guardate! Ok!» L'autista della Corriera si era rivolto a Hugh e a Yvonne, che si stavano scambiando posto. Aveva tirato fuori dalla camicia, dove erano annidati piccoli nascosti ambasciatori di pace e d'amore, due splendidi piccioni bianchi domestici. «I miei piccioni viaggiatori!» Non poterono non grattare le testoline dei volatili che, inarcando la schiena impettiti, risplendevano come se fossero appena stati verniciati di fresco. Chissà se aveva idea, come Hugh, anche solo occhieggiando gli ultimi titoli del giornale, che proprio in quel momento il governo repubblicano era tanto vicino a perdere l'Ebro che era solo una questione di giorni prima che Modesto battesse in ritirata. L'autista rimise i piccioni sotto la camicia bianca per tenerli al caldo. «Certo, Mike! Sì, signore!» disse loro. «Vamonos!» La Corriera ripartì con uno strattone e qualcuno scoppiò a ridere. Le facce degli altri passeggeri, piano piano, vennero contagiate dal buon umore. A furia di scossoni, il camion stava saldando le vecchiette l'una con le altre. L'orologio sopra l'arco del mercato, come in quella poesia di Robert Brooke, segnava le 3:10, anche se erano le 3:20. Proseguirono traballando fino alla strada principale. Hugh si rivolse al console.
«Come vanno i maestosi tremiti?» «Inumaciones!» Il console, pizzicandosi scherzosamente un orecchio, per tutta risposta indicò l'impresa di pompe funebri che ballonzolava accanto, dove un pappagallo, a capochino, guardava in basso dal suo trespolo appeso all'entrata, al di sopra del quale c'era un cartello che domandava «Quo vadis?» Dove stavano andando, al momento, era giù, a passo di lumaca, per una piazza tranquilla, con alcuni grandi vecchi alberi, le foglie delicate di un freschissimo verde primaverile. Nel giardino sotto gli alberi c'erano delle colombe e una capretta nera.
«Le gusta este jardín, que es suyo. Evite que sus hijos lo destruyan».
«Ti piace questo giardino?» recitava il cartello. «È tuo. Bada che i tuoi figli non lo distruggano». Ma non c'erano bambini, però, nel giardino. Solo un tizio per i fatti suoi seduto su una panca di pietra. Con quel faccione rosso l'uomo sembrava il diavolo in persona. Aveva le zanne e una lunga lingua che arrivava fino al mento, con un'espressione che trasudava malvagità e libidine e terrore allo stesso tempo. Il diavolo sollevò la maschera per sputare, si alzò in piedi, attraversò il giardino a grandi passi come se danzasse verso una chiesa seminascosta dagli alberi. Stavano attraversando un ponte ai piedi della collina, sopra il baratro. Lì sembrava indecente, orrendo. Sulla Corriera qualcuno sbirciò verso il basso, a picco.
come dalla coffa di una nave, tra la fitta vegetazione e le grandi foglie che non riuscivano a nascondere l'inganno dello strapiombo. Le pareti scoscese erano ricolme di rifiuti, appesi perfino ai cespugli. Quando si girò, Hugh notò un cane morto proprio sul fondo, con il muso ficcato nell'immondizia. Dalla carcassa spuntavano le ossa bianche, ma in alto il cielo era azzurro, e quando il Popocatépetl comparve, dominando per un po' il paesaggio mentre risalivano la collina, Yvonne si illuminò. Svoltato l'angolo, sparì di nuovo. Era una lunga salita tortuosa. A metà, davanti a una taverna dipinta in colori sgargianti, un tizio con un completo blu e uno strano copricapo dondolava piano e mangiava un mezzo melone in attesa della corriera. Dall'interno della taverna, che si chiamava El Amor de los Amores, arrivava una canzone. Hugh intravide quelli che sembravano poliziotti armati seduti a trincare al bancone. Il camion sbandò, accostandosi al marciapiede con le ruote bloccate. L'autista si fiondò nella taverna, lasciando lì il camion inclinato, dove nel frattempo era montato il tizio con il melone, tremolando con il motore al minimo. Poi riapparve, risalì di slancio sul veicolo e quasi simultaneamente ingranò la marcia, quindi lanciato uno sguardo divertito al nuovo arrivato e un'occhiata ai suoi fidati piccioni, fece ripartire la corriera su per la salita. «Certo, Mike, certo! Ok, ragazzo!» Il console stava indicando «El amor de los amores!» «Viva Franco! Quello è uno dei tuoi localini fascisti, Hugh!»
«E allora?»
«Quel tossico è il fratello del proprietario, mi sa. Altro io non so dirti. Certo, non è un piccione viaggiatore. Al massimo, una talpa.
Un che?»
«Non ci crederei, ma è spagnolo!» I sedili correvano per tutta la lunghezza della corriera e Hugh osservò il tizio con l'abito blu seduto davanti a lui che adesso, dopo aver confabulato tra sé e sé, ubriaco o drogato o entrambe le cose, sembrava essersi addormentato di schianto. Sulla corriera non c'era un bigliettaio. Forse più tardi ne sarebbe comparso uno. Probabilmente la tariffa andava pagata all'autista al momento di smontare, quindi nessuno lo importunò. Certo, i lineamenti, il naso alto e prominente, il mento volitivo avevano una forte impronta spagnola. Le mani, in una continuava a stringere il mezzo melone mangiucchiato, erano grandi, capaci, rapaci. Le mani dei conquistadores, pensò all'improvviso Hugh. L'abito blu era di ottima fattura, la giacca aperta sembrava modellata su misura. A Hugh non sfuggirono nemmeno i pantaloni con il risvolto alto che cadevano sulle scarpe di marca. Le scarpe, tuttavia, lucidate quella mattina stessa, sembravano, adesso sporche della segatura raccolta nel bar, erano piene di buchi. Non portava la cravatta. Dall'elegante camicia viola con il colletto aperto spuntava un crocefisso d'oro. La camicia era stazzonata e in alcuni punti usciva dai pantaloni. Chissà perché portava due cappelli, una specie di Homburg da due soldi che calzava a pennello sulla grossa tesa del sombrero. «In che senso, spagnolo?» disse Hugh.
«Sono arrivati qui dopo la guerra marocchina», disse il console. «Un pelado!» aggiunse con un sorriso. Il sorriso alludeva ad una discussione su quella parola che loro due avevano avuto in passato. Hugh aveva letto da qualche parte che venivano definiti così i cafoni senza scarpe. Secondo il console, questa era solo una dei tanti significati. I pelados erano sì i pelati, i poveracci senza un soldo, ma anche quelli che non avevano bisogno di essere ricchi per pelare i poveracci. Ad esempio, quei gretti politicanti mezzo sangue che per ottenere un incarico anche solo di un anno in cui speravano di mettere da parte denaro sufficiente per non lavorare più per il resto della vita, erano pronti letteralmente a tutto, da lucidare scarpe a simulare di non essere mai stati talpe. Alla fine Hugh aveva capito che la parola era semplicemente ambigua.
Uno spagnolo, ad esempio, avrebbe potuto tradurla come indio, il tipo di indio che gli spagnoli detestavano, sfruttavano, ubriacavano. L'indio, a propria volta, avrebbe potuto definire così uno spagnolo. Entrambi potevano voler alludere a chiunque fingesse di avere qualche cosa. Forse era una di quelle parole distillate dalla conquista che, a seconda del contesto, volevano dire, appunto, sia ladro che sfruttatore. I termini offensivi con cui l'aggressore scredita la vittima sono sempre stati intercambiabili. Lasciata la collina alle spalle, la corriera stava accostando davanti all'imbocco di un vialetto con le fontane che portava ad un albergo. Il casinò della selva. Hugh intravedeva i campi da tennis con le sagome bianche in movimento. Il console aguzzò la vista. Ecco il dottor Vigile e la Ruelle. La Ruelle, sempre che fosse lui, lanciò la pallina in alto nel cielo e poi la colpì con forza, ma Vigile la raggiunse di corsa e la ributtò di là, in diagonale. Qui cominciava davvero la strada americana, così poterono godersi un breve tratto scorrevole. Il camion arrivò alla stazione ferroviaria, sonnacchiosa, i segnali alzati, gli scambi bloccati nella sonnolenza. Era chiusa come un libro. Su un binario di servizio russavano delle insolite carrozze di lusso. Sulla banchina erano stati lasciati dei serbatoi Perse. Solo il loro fulmine d'argento brunito era sveglio e giocava a nascondino tra gli alberi. E su quel binario abbandonato sarebbe finito anche Hugh quella sera con il suo fagotto da pellegrino, Quanahuac.
«Come va?»
«Ma intendeva quanto manca», sorrise Hugh, sporto, verso Yvonne.
«È tutto così divertente! Come un bambino, Hugh voleva che in gita si divertissero tutti. Stessero anche andando al cimitero, lui avrebbe comunque voluto che fossero tutti di buon umore.
Ma in realtà Hugh si sentiva come se, fortificato da una pinta di birra, stesse per scendere in campo con una squadra universitaria in cui era stato incluso all'ultimo momento per giocare un'importante partita in trasferta, quando il terrore, duro come i tacchetti e le scarpette della formazione avversaria, della loro porta più bianca e più alta, si traduceva in una strana euforia, nel desiderio irresistibile di chiacchierare. Il languore di mezzogiorno si era dileguato. Eppure la nuda realtà della situazione, simile ai raggi di una ruota, diventava indistinta proprio muovendo verso eventi fatidici e irreali. Adesso la gita gli sembrava la migliore delle idee possibili. Perfino il console sembrava ancora di buon umore. Ma presto la comunicazione tra di loro divenne nuovamente impossibile, visto che la strada americana si stava già perdendo in lontananza. Svoltarono all'improvviso. Il panorama sparì dietro i muri di pietra grezza. Adesso stavano ballonzolando in mezzo a siepi frondose costellate di campanule azzurre.
O forse di un'altra varietà di convolvolo.
Di fronte alle case basse, con il tetto di paglia, un rivestimento verde e bianco pendeva sugli steli di grano turco. Qui i fiori celesti si inerpicavano fin dentro gli alberi, già imbiancati dai germogli. Adesso, sulla destra, oltre un muro che s'era alzato tutto a un tratto, si vedeva il boschetto di quella mattina. Ed ecco, preceduta dal tanfo di birra, anche la cerveseria Quanahuac. Yvonne e Hugh, alle spalle del console, si scambiarono uno sguardo di incoraggiamento e di intesa. Il grande portone era ancora aperto, eppure sfrecciavano a tal punto che un attimo dopo era già svanito. Non prima, però, che Hugh intravedesse i tavoli anneriti coperti di foglie e in lontananza la fontana intasata. La ragazzina con l'armadillo non c'era più, ma il tizio con la visiera simile a un guardacaccia era lì, tutto solo, in cortile, con le mani dietro la schiena, a guardarli passare. Lungo il muro, i cipressi ondeggiavano pigramente, sopportando la polvere. continuarono a sobbalzare su un terreno sempre più aspro. Il popo Catepetl ricomparì, un'apparizione che stava già turbinando via, invitandoli a proseguire. Il baratro tornò in scena, seguendoli pazientemente come una serpe a distanza. Il camion prese una buca di schianto con un sobbalzo rintronante che fece quasi rivoltare lo stomaco a Hugh. E poi di nuovo a ripetizione, una serie di buche ancora più profonde. «Sembra di guidare sulla luna», cercò di dire Yvonne. Non riuscì a sentirlo. Fece caso a qualche nuova piccola ruga che lei aveva intorno alla bocca, una stanchezza di cui a Parigi non c'era l'ombra. Povera Yvonne, che possa essere felice, che tutto in un modo o nell'altro possa andare per il verso giusto, che tutti si possa essere felici, che Dio ci benedica. Adesso Hugh si stava chiedendo se non avrebbe dovuto tirar fuori dalla tasca interna la bottiglietta di rum che aveva comprato per ogni evenienza in piazza e offrire apertamente un sorso al console. Ma non ne aveva ancora bisogno. Si vedeva. Un sorrisetto serafico gli aleggiava sulle labbra che di tanto in tanto si muovevano come se, a dispetto del frastuono, del dondolio e degli scossoni e del fatto che venissero di continuo rovesciati l'uno addosso all'altro, lui stesse risolvendo un problema scacchistico o recitando qualcosa tra sé e sé. Un attimo dopo stavano sfrecciando lungo un tratto di strada scorrevole in un tratto pianeggiante di campagna boscosa dove il vulcano e il baratro erano entrambi invisibili. Yvonne si era girata di lato e il suo profilo candido veleggiava riflesso sul finestrino. I suoni, adesso regolari, della corriera ordivano nel cervello di Hugh un sillogismo idiota. «Sto perdendo la battaglia dell'Ebro, sto perdendo anche Yvonne, ergo Yvonne è...» Ormai il camion era quasi pieno. Oltre al pelado e alle vecchiette, c'erano uomini che avevano messo il vestito buono, i pantaloni bianchi e camicia viola e un paio di donne più giovani vestite a lutto, con tutta probabilità dirette al cimitero. I polli mettevano tristezza. Galli, galline, tacchini che fossero, dentro una cesta oppure liberi, tutti quanti erano rassegnati al proprio destino. Solo un batter d'ali di tanto in tanto attestava che fossero vivi. Per il resto restavano accoccolati passivamente sotto le lunghe panche, con i sottili artigli in evidenza legati da un cordino. Tra il freno a mano e il cambio, con le ali legate alle leve, c'erano due polletti acquattati, spaventati e tremanti. Hugh si concentrò sui diversi oggetti all'interno del camion. Lo specchietto dell'autista con intorno la scritta «Cooperación de la Cruz Roja», le tre cartoline con la Vergine Maria appuntate accanto, i due vasetti di margherite sul cruscotto, l'estintore incancrenito, la giacca di jeans e la scopetta sistemata sotto il sedile dove c'era piazzato il pelado. Mentre affrontavano un altro tratto disagevole, lo scrutò bene. Ondeggiando di qua e di là, con gli occhi chiusi, il tizio stava cercando di infilarsi la camicia dentro le braghe. Subito dopo si mise ad abbottonare metodicamente la giacca con i bottoni nelle asole sbagliate. A quel punto Hugh ebbe un'illuminazione. Era tutta una specie di grottesca toletta. Perché, sempre a occhi chiusi, aveva chissà come trovato lo spazio per sdraiarsi lungo il sedile. Anche il modo in cui, disteso come un cadavere, riusciva sempre a tenere l'aria di chi esattamente sa cosa sta succedendo. Era straordinario. Nonostante l'intontimento, restava sempre vigile. Il mezzo melone gli sfuggì di mano, il pezzo masticato pieno di semi simili a ovette rotolò lungo il sedile, eppure se ne accorse a occhi chiusi. Il crocifisso stava per scivolare a terra e a lui non era sfuggito. L'Homburg saltò fuori dal sombrero, rotolò sul pavimento, ma lui lo sapeva benissimo, anche se non fece alcuno sforzo per raccoglierlo. Stava attento a non farsi derubare e intanto recuperava le energie per le prossime bevute. Se voleva entrare in un'altra cantina che non fosse di suo fratello, avrebbe dovuto camminare dritto. Una simile preveggenza era davvero ammirevole. Nient'altro che pini, abeti, sassi, terra nera. Eppure quella terra sembrava inaridita, quei sassi, senza ombra di dubbio, vulcanici. Ovunque, proprio come sosteneva Prescott, si trovavano testimonianze riguardo alla presenza e all'antichità del Popocatépetl. E riecco quel maledetto affare. Ma perché esistevano le eruzioni vulcaniche? La gente fingeva di non saperlo, perché provavano a suggerire, sotto le rocce al di sotto della superficie terrestre veniva generato del vapore la cui pressione aumentava in modo costante, perché le rocce e l'acqua, decomponendosi, formavano dei gas che si combinavano con il materiale fuso in arrivo dal basso. Perché le rocce permeabili all'acqua vicine alla superficie non erano in grado di contenere il crescente complesso di pressioni diverse. E l'intera massa esplodeva, la lava strabordava fuori, i gas rompevano ed eccoti la tua bella eruzione. Ma a te non bastava. No, la faccenda restava un mistero. Nei filmati delle eruzioni si vedeva sempre la gente in piedi nel bel mezzo di una colata inarrestabile, deliziata. I muri cadevano, le chiese crollavano, intere famiglie traslocavano in preda al panico con tutti i loro averi, ma c'era sempre qualcuno che saltava tra un rivolo e l'altro di lava fusa con una sigaretta in bocca. Cristo! Hugh non s'era reso conto di quanto stavano andando veloci a dispetto della strada e del modello Chevrolet del 1918. E gli sembrava che per questo motivo, nella corriera, l'atmosfera fosse cambiata. Gli uomini sorridevano, le vecchiette spettegolavano con aria complice, ridacchiando. Due ragazzi, appena balzati su e appesi alla parte posteriore della corriera, fischiettavano allegri. Le camicie sgargianti, la serpentina ancora più sgargiante di biglietti simili a coriandoli rossi, gialli, verdi, azzurri, appesi alla parte interna del tetto, ogni cosa contribuiva a un'atmosfera di letizia, quasi la stessa della fiesta, che un attimo prima non c'era. Ma i ragazzetti stavano smontando uno dopo l'altro e l'allegria, effimera come un raggio di sole, svanì. Sfilarono dei cactus a candelabro dall'aria volgare, una chiesa in rovina piena di zucche, con l'erba alta che arrivava alle finestre, bruciata forse nella rivoluzione, la facciata annerita dal fuoco, simile a un luogo maledetto. È arrivato il momento di unirti ai compagni, di aiutare la classe operaia, diceva a Cristo, che era d'accordo. Era stata una sua idea fin dall'inizio, solo che finché Hugh non lo aveva salvato, quegli ipocriti lo avevano tenuto chiuso nella chiesa in fiamme dove egli non riusciva a respirare. Hugh teneva un comizio, Stalin gli consegnava una medaglia e ascoltava con aria complice mentre lui gli spiegava cosa aveva in mente. Vero, non ho fatto in tempo a salvare l'ebro, ma sono sceso in campo e via, andare con la stella di Lenin sul risvolto, un certificato in tasca, eroe della Repubblica Sovietica e della vera Chiesa, con amore e orgoglio nel cuore. Io guardo fuori dal finestrino, ma chissà, che idiota. Ma la cosa buffa era che l'amore era reale. Cristo! Ma com'è che non possiamo semplicemente... Cristo santo, non potremmo semplicemente... Insomma, perché non possiamo essere solo fratelli?